L'ultima puntata settimanale del nostro appuntamento è dedicata, la puntata, agli esercizi pubblici, ai ristoranti e ai grotti.
Mille voci.
Un cordiale buongiorno a voi tutti da Antonio Bolzani. Tutto esaurito o quasi nei ristoranti e nei grotti. La felice e felicissima estate degli esercenti. Buone, ottime, eccellenti notizie dunque per chi ha un grotto, per chi ha un ristorante, per chi ha un bar. Le favorevoli condizioni meteorologiche di quest'estate e anche il crescente afflusso di turisti stanno indubbiamente aiutando gli esercenti dei locali pubblici ticinesi, che in questo periodo stanno lavorando molto bene. I ristoranti, i grotti e i bar registrano spesso appunto il tutto esaurito per pranzi e cene. Questo non può che rallegrare e confortare un settore che si è frequentemente confrontato con momenti di bassa congiuntura e con conseguenti difficoltà economiche. Allora, il bello e il meno bello per voi dei ristoranti della Svizzera italiana, vi lancio subito la domanda: cosa gradite e cosa invece non gradite dei ristoranti e dei grotti? Con noi tra poco lo coinvolgeremo, con noi c'è Massimo Suter, presidente di Gastro Ticino, che appunto sarà anche a vostra disposizione per le domande appunto sugli esercizi pubblici.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 con dicitura rete 1.
Il bello e il meno bello dei ristoranti e dei grotti della Svizzera italiana, cosa gradite, cosa invece non vi piace, cosa non gradite, ne parliamo oggi in un tema che è prettamente estivo, tutto esaurito quasi nei ristoranti e nei grotti, la felice estate degli esercenti. Massimo Suter, presidente di Gastro Ticino, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori, nonché graditi ospiti dei nostri locali pubblici sparsi sul territorio.
Tutto va bene quest'estate, è strano ma vero.
Ma tutto va bene, magari è un parolone, perché comunque ci sono diverse tipologie di esercizi pubblici sparsi sul nostro territorio. È chiaro che la tendenza è molto positiva e la maggior parte dei miei associati sono molto contenti di come si sta evolvendo la stagione turistica.
Chi sono i vostri clienti in massima parte, in maggioranza? Turisti, ticinesi?
Ma anche lì bisogna fare una diversificare un attimino, perché non tutte le zone hanno la stessa tipologia di cliente. Mi spiego. Un centro urbano come può essere Lugano ha una clientela molto più sull'economico, sul lavorativo, mentre che Locarno tende molto di più sulle famiglie, quindi ecco che non possiamo fare di tutta un'erba un fascio, e qui ecco che ci sono delle differenze di successo o non successo nei nostri o nei loro locali.
Ecco, va subito detto che a dipendenza della regione, del distretto, è molto diversificata l'attività di voi ristoratori.
Esatto,
con una tipologia di clientela molto diversa.
Con una tipologia di clientela molto diversa, ma soprattutto anche con la presenza della clientela molto diversa. Mi spiego, durante il periodo estivo vi sono dei ristoranti che chiudono i battenti perché non hanno clientela, ma non perché non sono capaci a lavorare, ma bensì perché il cliente non c'è, perché egli stesso è in vacanza, quindi qua si parla di una clientela prettamente ticinese. Mentre ci sono altri locali che fanno le loro fortune durante il periodo estivo con un afflusso massiccio di turisti.
Quanto e come è cambiata la clientela nel corso degli anni? Oggi è più esigente, oggi sa di più, è più consapevole di determinati aspetti che magari una volta ignorava.
Ma al di là della provenienza stessa del cliente, che è cambiata fondamentalmente, perché una volta si lavorava molto con il cliente italiano, con il cliente germanico, e questo da quando l'euro ha fatto il suo corso è cambiato. Il cliente al giorno d'oggi è molto più informato, sa molto meglio quello che si aspetta o quello che si ritrova sul piatto o rispettivamente nel bicchiere, e questo fa sì che noi del settore siamo quotidianamente obbligati a migliorarci, a far sì che quello che il cliente si aspetta se lo ritrovi anche effettivamente sul piatto, perché sennò poi cominciano le solite girandole di domande: ma io mi aspettavo questo, ma perché non ho mai portato quell'altro, ieri ho visto in televisione che il cuoco lo cucinava in questa maniera. Ed ecco che questa è una sfida che dobbiamo accettare, e noi siamo anche pronti ad accettarla.
Le trasmissioni radio-televisive sulla cucina, sulla gastronomia sono tantissime oggi. Si fa un gran parlare di cucina, di gastronomia, di vini, di enogastronomia. Non si parla un po' troppo?
Ma
vi fa bene tutta questa pubblicità, però una pubblicità dove tutti poi si sentono addetti ai lavori e specialisti.
È chiaro che il rovescio della medaglia è quello che il radioascoltatore oppure colui che guarda la televisione si senta in grado di compiere egli stesso determinate pietanze o di essere capace a cucinare come un grande chef, e questo purtroppo o per fortuna non è il caso. È chiaro che il settore è un settore che attira, è un settore che piace e che incuriosisce anche molto, e quindi se vi sono tante trasmissioni significa anche che vi è tanto pubblico, e dove vi è pubblico vi è potenzialità, e quindi noi ristoratori siamo sempre al centro dell'occhio del ciclone, perché chiaramente in televisione sembra tutto facile, è tutto facile, ma non vi è la pressione del cliente seduto fuori in terrazza, non vi è la pressione del cameriere che ti chiede di preparargli quel determinato piatto e tu non hai fisicamente il tempo di farlo. Ecco che questo aspetto viene a mancare in queste trasmissioni, e lì il cliente forse ogni tanto dovrebbe porsi due domande e dire: bon, ok, quello che ho visto ieri in televisione non è che lo puoi trasportare uno a uno nella realtà quotidiana del lavoro in un ristorante.
Io sorrido di fronte a amici e conoscenti che frequentano certi ristoranti stellati o super stellati, quindi di grande prestigio, e quando mi parlano di questi ristoranti io chiedo a loro: ma come hai mangiato, come è stato, effettivamente il prezzo valeva quanto poi c'era nel piatto? Mi rispondono: ma non è importante tutto questo, vado per emozionarmi. Le emozioni che regalano i ristoranti stellati, alla fine poi prevale la forma, è moda questa,
ma
è tendenza,
è un ottimo marketing fatto da diversi decenni a questa parte, ma l'emozione è comunque la chiave di volta per la visita per la scelta di un ristorante, perché comunque le emozioni, chiaramente quelle che ti possono dare gli stellati, sono completamente diverse dalla ristorazione classica normale che si trova sul territorio. Però il cliente, sono convinto che quando decide di andare al ristorante per poi scegliere quale ristorante andare a visitare, l'emozione gioca una parte molto importante, perché comunque quello che tu mangi o bevi lo fai per una necessità, chiamiamola fisica, e dopo ci vuole quel qualcosa in più, quell'emozione in più che fa la differenza tra il ristorante A o il ristorante B, e la sfida sta propriamente lì, perché non tutti i ristoranti sono uguali. Gli ristoranti si diversificano più che altro per una questione di emozioni, e lo dico subito d'entrata, così magari posso già togliere o dare una domanda a qualche radioascoltatore: non è una questione di prezzo, è una questione di emozioni, perché io sono disposto a pagare qualsiasi prezzo se l'emozione che mi fa provare questa determinata pietanza o visita ne vale veramente la pena.
Però, mi scusi Massimo Sutter, ma certe emozioni sono a dei prezzi insostenibili. Ma folli, assurdi.
Più che folli, sono forse assurdi. Però il discorso è: io vendo un prodotto, se tu sei disposto a pagarlo il prezzo che io te lo vendo, è una libera scelta tua. È come la scelta di una macchina, l'acquisto di una macchina. Qualsiasi macchina al mondo ti porta da A a B, solamente che ci sono macchine che ti portano in un determinato modo e macchine che ti portano in un altro determinato modo più comodamente. Però c'è anche la questione dell'apparire e del farsi vedere davanti agli amici o
raccontare
di essere stato in un ristorante stellato e di aver speso X centinaia di franchi, però di aver provato delle emozioni. Ed ecco che qua torna in gioco ancora il marketing che ho detto prima. Il prodotto si è venduto molto bene e la gente quasi quasi si sente in obbligo di andare a visitare quel ristorante, perché se non l'avesse fatto ha perso qualcosa.
Oggi tutti insomma regalano emozioni, anche voi ristoratori siete costretti a regalare emozioni. Vabbè, i prezzi sono sempre giusti dei ristoranti e dei grotti, secondo il presidente di Gastro Ticino?
No, non sono sempre giusti. Troppe volte sono troppo bassi, ma anche tante volte sono troppo alti. Il calcolo del prezzo è un calcolo molto difficile e non si può assolutamente generalizzare la ristorazione, perché vi sono delle esigenze completamente diverse da locale a locale, vi sono anche dei costi completamente diversi da locale a locale e vi sono anche delle emozioni completamente diverse da locale a locale. Quindi ecco che il prezzo è chiaramente l'aspetto più importante parte che il cliente valuta nella scelta di un ristorante. Però secondo me bisogna andare oltre a questo aspetto meramente finanziario,
perché del, comunque, prezzo.
Del prezzo, perché il rapporto cliente-ristoratore non è una mera transazione economica, è anche un rapporto di fiducia e si spera che possa anche trasformarsi in un rapporto di amicizia duratura nel tempo.
Elna ci chiede, si domanda, è una domanda molto pertinente, come mai la stessa acqua costa un euro oltre confine e qui da noi 7-8 franchi?
Lo stesso discorso come un chilo di carne costa alla Bennet 16 euro e io la pago 60 franchi. Ecco, cioè sono due confronti che non si possono fare, perché benché parliamo la stessa lingua, benché siamo a una distanza di pochi chilometri con la frontiera italiana, sono due realtà completamente diverse. Perché quell'acqua che paghi un euro in Italia, magari la paghi 5 centesimi di euro in un paese del Centro Africa. Quindi ecco, le condizioni base di partenza sono completamente diverse.
Quindi secondo lei si giustifica un'acqua a 7 o 8 franchi?
No, non si giustifica i 7-8 franchi, perché io sono obbligato a chiedere quel prezzo. Casomai bisognerebbe andare a monte della problematica e chiedersi perché a me viene venduta l'acqua ad un prezzo più caro del prezzo di vendita che si trova in Italia.
Tra l'altro l'acqua naturale la mettete sempre sui tavoli.
Acqua naturale?
Praticamente le brocche d'acqua.
Le brocche d'acqua fanno parte dell'offerta che i ristoranti in Ticino sono obbligati per legge a fare, quindi se tu vieni a consumare un pasto principale nel mio ristorante e mi chiedi un bicchiere d'acqua o dell'acqua del rubinetto, io sono obbligato a dartela e spero vivamente che tutti i miei colleghi lo facciano. Però non si parli per favore di brocca, ma si parla semplicemente di acqua del rubinetto.
Di acqua del rubinetto però servita...
Sì, però il discorso è che non c'è una quantità
non
minima. Si beve a canna. Non c'è una quantità minima, come in teoria non c'è neanche una quantità massima.
Gianni, buongiorno, benvenuto. È il primo ascoltatore che oggi interviene.
Buongiorno. Io vorrei domandare al fatto che su nelle valli, nella zona turistica, dura poco. Nessuno con una patente o con una famiglia potrebbe vivere in alta valle, visto che tanti ristoranti chiudono. Se non è il caso, visto che il padrone dello stabile è anche garante del fatto di chi mette la patente, allora sarebbe il caso, non so, di dare la possibilità al proprietario di aprire un ristorante e tenerlo aperto anche più regolarmente. E dopo anche questo, il fatto che d'altronde in bassa valle uno spazzino potrebbe aprire anche un ristorante prendendo un gestore. Ecco, volevo sapere una risposta se si potrebbe anche fare quelle cose lì. Grazie.
Grazie. Ha capito Massimo Sutter la domanda?
Onestamente
io non tanto
non ho capito tanto, ma credo che il problema stia nel chi può gestire un ristorante.
Esattamente, l'ascoltatore parlava: noi in Alta Valle non possiamo lavorare tutto l'anno perché non abbiamo la massa critica.
Ma non hanno da un lato la massa critica, dall'altro lato non hanno neanche forse le condizioni meteorologiche tali da poter restare aperti tutto l'anno. Quello dell'Alta Valle è è un grosso problema che difficilmente potremmo risolvere. Quello della gestione di un ristorante, qualsiasi ticinese, qualsiasi abitante di questa terra può aprire un ristorante in Ticino, quello non è assolutamente
deve
un problema.
Deve però esserci una persona con la patente.
Deve esserci una persona qualificata che abbia la patente, che faccia anche da tramite tra l'azienda e le autorità preposte al controllo dell'esercizio pubblico.
Uno dei temi, credo, d'attualità quando si parla di gastronomia, di ristoranti, di grotti e di bar nella Svizzera italiana è la concorrenza che avete oggi, soprattutto d'estate, da un sacco di sagre, da un sacco di feste, diciamo così, locali, paesane, dagli agriturismo che il primo agosto offrono, diciamo così, sono aperti per i pranzi, per i brunch, ma ovviamente anche poi per i pranzi. Cioè la concorrenza è tanta oggi per voi.
La concorrenza è tanta oggi come lo è.
A voi va bene così?
Ma a noi va bene così, in un certo senso ci deve andare bene per forza, perché comunque non siamo noi, con quale diritto possiamo andare a dire no, non si devono più fare le sagre di paese piuttosto che i food truck festival. a me che sta a cuore che le condizioni quadro siano uguali per tutte, che vengano anche rispettate. In questo senso anche la revisione della LEAR ultimamente è andata in questa direzione. Ancora prima si chiedeva o si chiede la presenza di un gerente nelle feste campestri per garantire anche lì che le norme igienico-sanitarie vengano rispettate, la vendita di alcol ai minori. Ecco che se queste feste, queste riunioni enogastronomiche in piazza hanno le stesse condizioni quadre che devo rispettare io come ristorante, non vedo perché non si possano fare. Anzi, possono essere un incentivo a visitare una determinata regione o destinazione e di riflesso io come ristorante posso vendere il mio prodotto a un pubblico maggiore.
Un po' come il villaggetto di queste settimane a Locarno, durante Locarno Festival.
Esatto. Ecco.
Che suscita sempre qualche polemica da parte dei ristoratori che dicono ma poi ci fanno concorrenza loro.
Ma allora, la concorrenza, io di natura la concorrenza non la vedo come un aspetto negativo, ma la vedo come un aspetto positivo, nel senso che ho qualcuno a fianco a me che fa lo stesso lavoro che sto facendo io e magari ha anche più successo di me. Quindi io non mi devo chiedere come faccio a far fallire quello di fianco a me, ma piuttosto come posso andare a recuperare i miei clienti. Quindi la concorrenza è sempre uno stimolo a migliorarsi. I villaggetti da quando sono nati e credo fin tanto che dureranno, creeranno sempre polemiche all'interno dei miei colleghi ristoratori, perché loro non riescono a vedere la potenzialità di questa offerta alternativa che dà a tutta una regione. Il villaggetto di Locarno, novità di quest'anno, sembrava che dovesse andare ad ammazzare tutti i ristoranti di Locarno e questo non è stato. Al Moonstar sto parlando. Cos'è successo? Locarno è tornata viva, perché dopo il Moonstar non è che era finito lo spettacolo, continuava, anzi addirittura prima dei concerti Locarno era viva. Quindi io, avendo un ristorante nel centro di Locarno o nelle immediate vicinanze, tutto questo flusso di pubblico passava davanti a casa mia e magari io sono riuscito a vendere il mio ristorante, diciamo solamente visivamente, a un pubblico ampio, eterogeneo, diverso. Cosa che con tutte le reclame, tutte le possibilità che ho io di reclamizzare il mio locale, avrei dovuto spendere dei soldi. Mentre qui sono stati gli altri che hanno dato la possibilità a me stesso di potermi vendere.
A proposito di Locarno e del festival, secondo lei è giusto che alcuni ristoratori aumentino i prezzi in questo periodo? È corretta questa procedura?
Allora, questa procedura non spetta a me dire se è corretta o sbagliata.
Lei lo farebbe?
Ma dipende, se il solo fatto che io sia sulla piazza grande di Locarno mi comporta un aumento di costi, perché magari devo pagare una tassa di occupazione di suolo pubblico piuttosto che il semplice fatto di essere sulla piazza, quindi chi organizza il festival ha dei costi e questi costi li va a riversare sulla mia attività, è chiaro che anche il cliente deve fare la propria parte. D'altronde 20 anni fa si sono cominciati i concerti live all'interno di bar e disco pub e anche lì si aumentava il prezzo di vendita della bibita e 20 anni fa non reclamava nessuno, quindi adesso non riesco a capire perché al giorno d'oggi questo modus operandi non vada più bene. Chiaramente non è che posso vendere una pizza a 16 franchi il giorno prima e durante il festival venderla a 26, bisogna anche essere un po' come dire pragmatici,
con buon senso,
il buon senso deve sempre prevalere.
Tutto esaurito quasi nei ristoranti e nei grotti, la felice, felicissima estate degli esercenti. Ne stiamo parlando oggi a Mille Voci con Massimo Suter, presidente di Gastro Ticino. Se lo desiderate potete intervenire.
0848 03 07 07. WhatsApp 079 873 98 25. SMS 955 con dicitura rete 1.
I ristoranti e i grotti fanno discutere, fanno dibattere, siamo tutti potenziali clienti. Rossana Maspero, sono arrivati in effetti diversi contributi dal nostro pubblico.
Diversi contributi, ve ne leggo alcuni, anzi ve li leggo tutti. Un signore dice, non gradisco, voi avete chiesto cosa gradiamo e cosa non gradiamo, non gradisco quando si vendono per grotto e in realtà sono dei ristoranti, oltretutto carissimi. Un'altra signora dice che è indispensabile la cortesia, inaccettabili sono le lunghe attese, i piatti locali validi e non piatti esteri mal cucinati, e poi desidera anche prezzi raggiungibili. Un'altra osservazione è: il vero grotto mi dà più emozione del ristorante stellato. Un'altra signora, ovvero Fiorella, dice: ciò che non mi piace nei ristoranti ticinesi è l'atmosfera tedesca. Per esempio, al ristorante Incardata sono serviti crauti in estate. Vi sembra normale? E un'altra osservazione ancora, quando, rispondendo all'emozione di entrare in un grotto, dice: beh, camerieri stranieri con dubbio italiano, piatti degni di un'area di servizio autostradale, quindi non ci vado più. E poi Giovanni dice che il discorso è di per sé fallace, sono parole sue, dice: saprò se l'emozione valeva il prezzo dopo aver mangiato e non prima. Ma il cliente in verità sceglie prima e lo fa o per passaparola, che rimane pur sempre un'opinione, o perché è influenzato dal marketing. I prezzi, a volte assurdi, praticati da noi, rimangono comunque indifendibili. Questo lo dice Giovanni. E poi un suggerimento che mi sembra interessante, dice: per invogliare le giovani generazioni a non scegliere sempre il fast food, fare quindi una scelta alternativa, perché non fare, dice, buoni sconto e comunque invogliarli attraverso dei prezzi favorevoli?
Grazie Rossana, tantissimi gli interventi, tutti validi e meritevoli di essere ripresi e approfonditi. Abbiamo anche due telefonate in diretta, Tiziano e poi Carmela. Tiziano, buongiorno.
Sì, buon dia a tutti, complimenti per la trasmissione.
Ecco. Grazie.
Mi avevo detto una roba, no? Perché in cima alla Valmaggia, la lavigiare praticamente, due macchiati, due bicchieri da vigna rossa aperto e la sinistra da sfranca. Mi adesso a mangiare tutti i giorni, ma a po' di me permetto, ma perché ti branchi da chi pillolo che finisci più, a devi mangiare fuori dal sacco con la bocca folle, mi al massimo però.
Grazie.
Trovi mie proprio giusta i legnati del genere. Grazie e buona giornata.
Grazie Tiziano, buona giornata. Carmela, buongiorno. Ci dica.
Buongiorno. Allora, io torno un attimino indietro. Nel senso, quando si è parlato di chef stellati e
emozioni
di andare in un posto del genere, mi era piaciuta la risposta del signore che dice: però hai mangiato bene dallo chef stellato. Dice: basta, non ci sono mica andata per quello. E questo mi ha dato un pochino l'idea che noi stiamo perdendo di vista quello che realmente è la cucina. Io adoro mangiare, mangio volentieri, mi piace anche delle cose che non sono in grado di fare, pur essendo una cuoca decente, però comunque non tutto mi riesce benissimo. Per cui quando vado al ristorante mi aspetto qualche cosa di ben fatto e tutto. E nei confronti di chi me lo ha portato, di chi lo ha preparato per me, io ho una forma di riconoscenza, ma non di emozione. Cioè, questo signore, o signora, perché poi ci sono anche tante brave cuoche, ha fatto qualche cosa che mi ha fatto stare bene, ho mangiato bene. Questo per me è importante nella cucina.
Grazie. Molto chiaro il suo messaggio.
Grazie.
Ci ascolti per radio, signora. È interessante, soprattutto Carmela, il fatto che si perde un po' di vista la cucina. Quella che è la cucina. Allora, c'è anche Renata che ci manda un messaggio. Basta parlare soltanto di soldi e di clienti. Parlate anche di ospiti, di passione e di creatività del lavoro del ristoratore. È corretto questo messaggio. Com'era interessante e stimolante anche appunto la telefonata di Carmela. Non si rischia di perdere un po' di vista la cucina, parlando soltanto di emozioni? Noi dobbiamo regalare emozioni, dare emozioni ai clienti. Dopotutto uno va al ristorante per mangiare.
È chiaro che uno va al ristorante per mangiare, però è anche vero che c'è una tipologia di ristoranti diversa, diversificata sul nostro territorio, dove chiaramente tu non vai in un ristorante stellato o in un ristorante, diciamo, di alta gamma solo per nutrirti, almeno non credo. E quindi ecco che il ristorante stellato di alta gamma, che ti dà anche un servizio all'altezza, un'offerta enogastronomica all'altezza, debba darti anche quel qualcosa in più, suscitare quel formicolio, quell'emozione, alzarsi da tavola e dire: sì, ho mangiato bene, però ho anche goduto di una vista mozzafiato, sono stato servito egregiamente. Non so, sono questi aspetti che devono giocare assieme. Mentre c'è quel ristorante dove tu lo visiti solamente per mangiare, ma è giusto così. L'errore più grande che si fa è che quei ristoranti dove servono dei pasti tout court, beh, infatti per l'amor di Dio non sto mettendo in dubbio la qualità del piatto stesso, però ti vadano a chiedere dei prezzi esorbitanti. giganti, vendendoti anche del fumo. È questo che fa male, che mette anche il cliente in situazione tale di dire la ristorazione in Ticino è troppo cara.
Secondo il presidente di Gastro Ticino, Massimo Sutter, appunto, cosa deve essere un grotto oggi? Qui arriviamo alle domande che ci ha appena riferito Rossana Maspero.
Ma il grotto deve essere quello che doveva essere 100 anni fa, deve essere un luogo ombreggiato, deve essere un luogo che offre una cucina tipicamente ticinese, e questo per questo intendo dire sia piatti caldi che freddi, però purtroppo nel 2017 è anche difficile poter sopravvivere solamente con minestrone, osbius e brasà.
Ma tutto questo significa che si è persa un po' di vista quella che è la tradizione del grotto.
Si è persa di vista.
Si è annacquato molto oggi il grotto.
Il grotto si è annacquato molto, ma suo malgrado, gioco forza.
Doveva per forza andare così.
Doveva per forza andare a finire così, perché comunque il grotto, parliamo del tipico grotto dell'Alta Valle, è in zone discoste, difficilmente raggiungibile, quindi magari riesce a lavorare solo 6-8 settimane all'anno in maniera tale da poter dire ho lavorato, ed ecco che si sente praticamente obbligato a fare un'offerta enogastronomica volta anche ad un pubblico diversificato. I bambini al giorno d'oggi, se non hanno le patatine fritte e la pizza, difficilmente accettano di buon cuore di andare in un determinato ristorante. Quindi tu come genitore dici al bambino andiamo lì, al tadis no, non vengo perché non c'è la pizza. Ecco che si è quasi obbligati ad offrire,
ad inseguire la clientela. Poi si arriva ai crauti di Cardada,
dopo si arriva agli eccessi.
Va bene secondo lei offrire i crauti a Cardada?
Ma secondo me il problema non è tanto il ristorante di Cardada che propone i crauti, piuttosto sono i clienti che vanno a chiedere i crauti a Cardada. Però non facciamo gli ipocriti, anche noi quando andiamo in destinazioni lontane al mare, se lo spaghetto non è al dente arricciamo il naso. Ecco che qui è anche una cultura del cliente stesso che non accetta il fatto di essere lontano da casa, e essendo appunto lontano da casa chiede quello che mangia in casa propria. Se io vado a visitare una zona, una regione discosta o lontana da casa mia, mi adeguo e cerco di mangiare quello che il luogo che io visito mi offre.
È vero, vado a chiedere, però, che i ristoratori lo offrano. Il locale, il piatto locale.
Ma io presumo che a Cardada offrano anche dei piatti locali, non credo che offrano solo patate, crauti e bratwurst, almeno spero che sia così. Comunque alla fine che comanda è sempre il cliente, quindi se la maggioranza della mia clientela mi chiede i rösti e i crauti, sono obbligato a offrirglieli, sennò io mi ritrovo il locale vuoto.
Altro tema, la cortesia, il lungo attese, i camerieri spesso che non sanno bene l'italiano, che faticano a interagire con i clienti, con la clientela.
Allora, il cameriere che non sa tanto bene l'italiano, secondo me non è una colpa sua, ma semmai è un valore aggiunto per tutti noi, perché comunque il mestiere nella ristorazione, nell'alberghiera in generale, è un lavoro di nomadi, quindi la gente si sposta nel mondo, e quindi se io come ticinese vado a lavorare a Singapore chiaramente farò un po' fatica ad esprimermi in cinese o in giapponese, quindi è normale che lo svizzero tedesco, il germanico o il francese che viene a lavorare in Ticino faccia fatica a parlare italiano. Io questo non credo che sia un problema, questo semmai deve essere visto come aspetto positivo di una forza lavoro emigrante che gira all'interno dell'Europa. Quindi veramente faccio fatica a capire perché qualcuno gli dia fastidio il fatto che uno non sappia parlare italiano.
Il cameriere in questo caso, il ristoratore caso. I camerieri. Sulla cortesia, in generale le lunghe attese in certi ristoranti, c'è ancora da fare, va bene così, voi intervenite come Gastro Ticino, ricordate alcuni punti che secondo voi sono fondamentali?
La cortesia è un po' il nostro tallone di Achille, la cortesia è l'aspetto fondamentale del nostro lavoro, il primo contatto con il cliente. Se non sei cortese, non sei contento di accogliere un cliente a casa tua, già hai perso metà della tua potenzialità di vendita. Il fatto è che magari ci sono delle situazioni dove il cameriere stesso si trova in difficoltà. Mettiamo caso troppo lavoro, stress da turni prolungati, oppure come in questi giorni, cari clienti, come sentite caldo voi, lo sente anche chi opera nel settore. E quindi tante volte, adesso io non dico che è giustificato non sorridere, però tante volte forse la mente è più concentrata a cercare il refrigerio piuttosto che...
Le giovani generazioni spesso mangiano il fast food, quei pasti frugali e veloci. Se voi andaste incontro alle giovani generazioni con prezzi un po' più bassi, un po' più contenuti, per far conoscere anche i vostri ristoranti?
Buona idea, ottima idea, ma secondo me è un po' troppo semplicistica. Non credo che offrendo dei pasti a dei prezzi di favore ai giovani si possa invogliarli a visitare maggiormente la ristorazione classica piuttosto che i fast food. Secondo me qua è anche una questione di cultura, di educazione stessa all'interno delle famiglie, dove magari bisogna cercare di valorizzare maggiormente la nostra cucina a dispetto di un semplice hamburger e patatine.
Rossana?
Dunque, vi riferisco velocemente...
Aspetta, il microfono, perfetto.
Chiedo scusa, vi riferisco velocemente. Dunque, Claudia dice, durante Moon and Stars i ristoranti di Locarno hanno lavorato molto bene, anche perché il villaggetto aveva prezzi pazzi. Hit Fog a 16 franchi, come esempio. Servizio indecente e personale che parlava solo svizzero-tedesco. Noi locarnesi siamo andati ben volentieri nei ristoranti, che è pur vero che hanno ben lavorato perché c'era un mondo di gente in giro. Quindi, in qualche modo, a conferma di quanto dicevate prima. Sì. Mentre invece un altro intervento dice, in un grotto domenica scorsa una gassosa 5 franchi. Esagerato, va bene l'atmosfera e tutto quanto, ma ti fanno passare la voglia. Un altro dice, sempre per il famoso buonsenso, se io mangio il menù del giorno, ma nel mio caso al posto del gazebo come primo chiedo un'insalatina verde, non vedo perché devo pagare il menù completo più 7 franchi di insalata. E questo è un altro. Il prezzo dell'acqua è caro, comunque il primo d'agosto ho pagato 7 franchi l'acqua in una sagra di paese senza servizio che ha un ristorante. Poi un altro ancora dice, in Ticino in percentuale quasi quanti sono i ristoranti, quanti grotti sul totale e soprattutto quelli aperti tutto l'anno, un'informazione. E poi invece Susanna dice, beh, i ristoranti stellati ne parlate tanto bene, però sono cuochi stressati e burnout fino al suicidio, vedi, e fa dei nomi, Benoit, Violet, sì. E dice una cosa triste.
Grazie, quindi c'è molta carne al fuoco. Carne al fuoco, stiamo parlando di gastronomia, di cucina. Allora, sul fatto dei prezzi, lo sappiamo, non ne arriveremo mai a una.
Ma no, non riusciremo mai a trovare il bandolo della matassa. Il discorso dei prezzi, siccome siamo in un settore liberale, ognuno in un certo senso è libero di applicare i prezzi che meglio crede. Forse bisognerebbe fare un'analisi più profonda del perché si arriva a dover chiedere determinati prezzi.
Torniamo a parlare di ristoranti e di grotti, ma anche di bar, di esercizi pubblici in generale, perché per gli esercenti questa è una felice, felicissima estate. La clientela è davvero tanta, i clienti quindi non mancano. Massimo, buongiorno, lei è in linea, vuole parlare, quindi a lei la parola.
Buongiorno signor Bolzani, buongiorno Massimo Sutter. Prima di tutto voglio fare grandi complimenti a Massimo perché sta dando un profilo veramente di grande analisi di come stanno svolgendosi le cose. Presiedo anch'io un'associazione cantonale, quindi bisogna assolutamente essere capaci di entrare nell'analisi più precisa possibile per fare in maniera che il messaggio edificante possa passare verso il pubblico. Quello che io volevo dire, io sono abbastanza un frequentatore di ristoranti, anche perché li ho parecchi come clienti, e una bella cosa che si potrebbe fare forse in più, lo vedo nella formazione professionale e lo vedo, è stato un po' il cambiar marcia che ha fatto la polizia e la posta. Ci sono molti, ma molti giovani, proprio figli del nostro territorio, che si stanno profilando veramente molto bene. Riuscire a vedere questi giovani che un giorno si avvicinano ai nostri tavoli, riuscendo a tenere bene in pugno la situazione, particolarmente nel servizio, perché se c'è un problema nella ristorazione è molto di più nel servizio che non nella cucina. La cucina sulla Svizzera italiana per me è a livelli molto, ma molto elevati. Ecco, la nostra materia prima che abbiamo già in casa è lì che bisogna veramente giocare tantissimo. Reputo in ogni caso che il contesto della ristorazione sia da onorare comunque, perché si stanno dentro dei sacrifici notevoli e la strada che si sta seguendo comunque secondo me può portare a ottimi risultati.
Grazie Massimo, ci ascolti per radio. Massimo Sutter, presidente di Gastro Ticino, è sempre nostro gradito ospite per parlare di ristoranti e di grotti. Massimo Sutter, ognuno, è logico, è giusto che sia così, ha la sua esperienza diretta, la sua testimonianza, dipendenza, se è stato bene o meno bene in un ristorante. Il passaparola per voi credo che sia fondamentale come settore.
Ma il passaparola secondo me tra tutti i metodi di promozione sia quello più valido e quello più oggettivamente anche più sincero, perché comunque se io consiglio un locale a un amico, a un conoscente, sono sicuro che questo mio amico conoscente si troverà anche bene in quel determinato locale, mentre che tutto quanto ruota attorno ai social e a tutte questi canali di promozione o di autolode, ecco, lì ho dei sinceri dubbi.
Lei come ristoratore guarda TripAdvisor per vedere cosa scrivono del suo ristorante?
Assolutamente sì, TripAdvisor va.
È utile?
È utile per percepire un attimino cosa prova il cliente nel tuo locale. E soprattutto se tu riesci ad utilizzarlo bene, potrà anche giocarti a favore. Perché vi sono delle recensioni fatte di pancia, ci sono anche delle recensioni molto, molto complesse, complete, dove se tu riesci a leggere tra le righe puoi percepire anche degli errori che tu
compi. E quindi puoi migliorare.
Esatto.
La qualità, la pulizia, l'igiene come vanno nei ristoranti della Svizzera italiana?
Ma io credo che siamo al di
sopra. Siete controllati? Il laboratorio cantonale vi guarda vista?
Ma non solo, diciamo che siamo controllati da tutto e da tutti, ma è anche giusto così, perché se si vuole qualità, se si vuole primeggiare, bisogna essere migliori degli altri. Quindi io credo che a livello igienico, di pulizia all'interno dei nostri locali, credo che siamo messi veramente molto, ma molto bene.
Intervenite voi come Gastro Ticino qualora ci fosse bisogno?
Ma diciamo che noi, il nostro scopo, il nostro compito non è quello di fare un intervento diretto, ma casomai di cercare il contatto con chi transige queste regole e trovare delle soluzioni comuni. Comunque ci sono degli uffici preposti al controllo e non spetta a noi.
La provenienza dei prodotti alimentari, dei cibi che voi offrite, delle pietanze, tutti voi la descrivete, la mettete, la inserite nei menu?
Beh, siamo obbligati.
Siete obbligati.
È una legge federale, è stata anche inasprita da maggio a questa parte, dove non solo le provenienze delle carni vanno dichiarate, bensì anche la provenienza dei pesci, ma soprattutto bisogna anche mettere il metodo di
cottura,
di come è stato pescato e la zona da dove proviene.
E però il prodotto surgelato?
Il prodotto surgelato non è obbligatorio segnalarlo. Io tendenzialmente lo dico, perché io comunico molto con il cliente, glielo dico: guarda che i gamberoni non puoi pretendere che siano freschi, bensì sono congelati. Poi comunque anche quello è un po' un luogo comune, dire che il prodotto congelato sia peggiore di quello fresco, perché comunque il pesce fresco che troviamo sui bancali in giro magari da 3, 4, 5 giorni,
sì,
mentre quello pescato viene congelato seduto a stante appena esce dal mare.
E sui prodotti industriali?
Prodotti industriali io ho dei problemi.
Me lo dice?
Io non ne ho di prodotti industriali, io onestamente. No, io faccio parte di Ticino a Tavola Fatto in Casa, dove la regola dice che il 90% dei prodotti vanno prodotti, scusatemi il gioco di parola, in cucina. I prodotti industriali vanno bene, i prodotti industriali aiutano quella tipologia di ristorazione veloce, pranzo a mezzogiorno, business lunch per gli operai, e va bene così. Però secondo me
basta dirlo, sì. Basta dichiararlo
e non chiedere prezzi come se fosse il cuoco in cucina che cucina.
Fausto scrive: i grotti non esistono più, nei veri grotti della mia infanzia si mangiava la tagliata di salumi nostrani, i formaggini nostrani, si beveva il vino nel boccalino e si beveva anche la gazzosa.
Giusto, ha perfettamente ragione.
Ecco, ma questi grotti qui non esistono davvero più? È finito il tempo di questi grotti oppure qualcuno ci prova ancora?
Ma qualcuno ci sarà ancora, qualcuno ci prova ancora. Il fatto è che ai suoi tempi probabilmente era il padrone di casa che gestiva questo grotto e quindi era un'entrata supplementare a quanto lui faceva durante l'anno. Il giorno d'oggi riuscire a vivere o sopravvivere con un grotto tipico è praticamente impossibile.
Con piatti tipici è praticamente impossibile.
Con piatti tipici e tutto quanto ruota attorno, sì.
Dopo appunto ci scrivevano anche che non si gradisce quando si vendono per grotto, alcuni grotti in realtà invece sono dei ristoranti oltretutto carissimi. Succede un po' dappertutto.
Purtroppo succede, e questo è un po' anche un inganno alla clientela che io non condivido assolutamente. In sede di revisione della legge sugli esercizi pubblici ho chiesto espressamente che vi fosse una voce dedicata ai grotti e che i grotti vengano anche tutelati come tali, perché comunque sono facenti parte del nostro territorio, sono un'esclusiva del nostro territorio e come tali vanno difesi né più né meno. E magari, se si vuole, si possono anche aiutare finanziariamente, perché comunque se andassero persi i nostri tipici grotti perderemmo comunque un pezzo di storia della nostra cultura.
Poi ancora sul prezzo dell'acqua, che è caro, comunque il primo agosto ho pagato 7 franchi l'acqua in una sagra di paese senza il servizio che ha un ristorante.
Questo, Lugano... è, importante. Questo è importante, io questa Lugano è una per bella la... osservazione.
Ecco, io a Lugano alla street food mi è stata offerta proposta un'acqua minerale, bottiglietta a mezzo litro a 10 sì. franchi.
Esatto.
Non ci siamo.
No, non ci siamo assolutamente. Però purtroppo questo modo di fare negli street food o nelle sagre viene quasi accettato in silenzio e si dice vabbè, la volta ogni tanto.
È vero.
Mentre che il ristoratore è obbligato.
Gli si dà addosso.
Esatto.
Per non lasciar cadere la telefonata di Massimo, lui sosteneva e sostiene che i giovani oggi devono affacciarsi a questa professione, che ci sono tanti bravi giovani ristoratori e cuochi, suppongo.
Ma assolutamente sì, perché comunque non è un disonore fare il cameriere e non lo è tantomeno fare il cuoco. Sono due settori molto interessanti, con prospettive per il futuro molto ampie. Come dicevo prima, si può viaggiare il mondo, si può conoscere culture totalmente diverse alla nostra, per poi rientrare sul nostro territorio e magari far sì che tutti ne possano fruire di queste tue esperienze raccolte in giro per il mondo. È chiaro che è un settore non molto interessante, perché comunque hai degli orari sballati, hai
dei turni di lavoro
sicuramente non molto invitanti, ma soprattutto tu lavori quando gli altri hanno libero.
30 secondi in chiusura, Massimo Suter, per dirci quali sono secondo lei i criteri per cui uno deve scegliere un ristorante piuttosto che un altro.
Sono dei criteri completamente soggettivi. Il fatto è, secondo me, che la ristorazione in Ticino è tutta valida. Bisogna sapere cosa si vuole e che cosa si va cercando. È tutto lì. Cioè, ho voglia di mangiare bene, di fare una bella figura con la mia ragazza, cercherai una tipologia di ristorante. Vuoi solamente riempirti lo stomaco perché hai fame, ne cercherai un altro.
C'è libertà di commercio, c'è libertà di scelta da parte del singolo cliente, quindi ognuno può scegliere liberamente, ovviamente anche dando un'occhiata alla carta, ai menu e ai prezzi. Grazie mille a Massimo Suter, presidente di Gastro Ticino, per essere stato con noi oggi. Mille Voci ritorna la settimana prossima con 5 puntate curate e realizzate dalla collega Rossana Maspero, che appunto vi intratterrà per tutta la prossima settimana. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.